Giorno del Signore, quindi 15 settembre 2025, seconda puntata della nuova stagione per Macerie su Macerie. Ed è il caso di fare un cappello introduttivo, una riflessione minima sul significato di avere un microfono in mano e poter parlare del mondo. Questa trasmissione ha tantissimi anni, è tra le più longeve di Radio Blackout, più di un decennio con la mia conduzione. Mi sono chiesta dunque quale dovesse essere oggi l'ottica di ciò che si dice con questo mezzo. Per anni questa trasmissione è stato un canale attraverso cui si parlava della contingenza delle lotte in questo quartiere, collegate all'asilo occupato. E da quella particolare prospettiva poi ci si allargava, cercando nella storia passata o nelle analisi delle ristrutturazioni del capitalismo a venire, di parlare sempre con un radicamento specifico. Chiaramente quel mondo non esiste più, stroncato e disinnescato da anni di repressione e bonifica urbana che hanno trasformato i quartieri a nord di Torino, in special modo proprio il quadrante intorno a Via Alessandria. L'hanno trasformato in una zona aziendale, tra una pausa pranzo con cravatta, una conferenza alla libreria indipendente nata proprio davanti alla ex occupazione, una call mentre si fa aperitivo, estetiste a ogni angolo per unghie sempre in ordine prima di una riunione importante, palestre con tre, e dico tre piscine dentro, come quella che sta per aprire all'ex mercato dei fiori con un costo esorbitante, proprio a fianco alla questura di Corso Verona, dove le code per il permesso di soggiorno continueranno mentre qualcuno dalla sua vicina scrivania dell'Italgas sfreccerà verso una cyclette al modico costo di 80 euro al mese. Alla Lavazza, quelli no, la palestra ce l'hanno dentro, con vista a Corso Palermo, per il quale è previsto un rifacimento boulevard style, come già il vicino Borgo Rossini suggerisce. Ecco, la città del decennio scorso non esiste più. Questo è certo. Di quel settembre 2012, come tanti altri mesi, con le barricate di cassonetti per mezza barriera di Milano contro gli sfratti, non troverete neppure più i cassonetti, che li hanno tolti per la differenziata. Però riteniamo che ancora si debba parlare di ciò che accade qui ed ora, per le strade che attraversiamo a Torino. Anche allorquando ciò non sembra avere diretta attinenza, per esempio, con i conflitti o con le guerre in corso, che catturano il panorama di ciò che attraverso i media si depana. La guerra pone in realtà la sfida più insidiosa ai sistemi della parola, della condivisione di qualsivoglia discorso. E voi penserete, è certo, è complessa e per antonomasia la verità è la prima che ne rimane uccisa, o perlomeno così si dice in una famosa citazione. Però non è questo il punto, quanto piuttosto che la guerra fa qualcos'altro, specie quelle contemporanee. Annullano infatti lo spazio della prossimità, dell'esperienza diretta, focalizzano intorno alle atrocità più vendibili dall'industria comunicativa l'attenzione e fanno perdere di vista il cambiamento delle piccole dinamiche sotto gli occhi. Che guerra sono anch'esse o che la guerra la preparano culturalmente o con piccole restrizioni sociali di giorno in giorno più grandi. Il primo gioco comunicativo della guerra è dunque quello di parlare solo della guerra, contribuendo ad accrescerla da una parte, ad annullare lo spazio di agibilità dall'altra, perché non si presta più attenzione alle dinamiche di ciò che è vicino, di ciò che accade nella prossimità. È il gioco della guerra. Non si può eliminare la necessità di parlarne, come fare del resto? Con centinaia di carri armati alle porte di Gaza City o con la tensione che si allarga in Europa oltre i confini dell'Ucraina? Ecco però che bisogna mantenere una presenza reale, consapevole, che le informazioni che ci arrivano trasformano la nostra maniera di vedere il mondo. Sono troppe e accelerate. Impossibile starci dietro. La catena di montaggio che le produce non si ferma mai. Talvolta è difficile distinguere la loro verosimiglianza, figuriamoci una qualche verità. Potrebbe sembrare un'apparente banalità iniziale che oggi non risuona come rivoluzionaria nell'investigazione dei mezzi di rappresentazione e comunicazione. Dal lockdown in poi, soprattutto, è emerso come chiaro che è cambiato il rapporto tra soggetto umano e immagine e conoscenza attraverso i dati dell'informazione. Lo stato d'emergenza e le agorà virtuali sono state gioco forza, a partire dal Covid e per un intero anno, l'unico spazio collettivo. Se si va oltre quei mesi, questa full immersion ha un imponente portato di ricerca, perché è stata un'esperienza distillata, quasi da laboratorio. Infatti eccoci là, chiusi in casa, spettatori tramite schermo del nostro stesso naufragio, per la prima volta in sincronicità assoluta. Nel 2025 le cose non sono che peggiorate, complice proprio la vendita delle notizie di guerra. Sembra quasi inutile sottolineare come l'attualità sia caratterizzata soprattutto da una metamorfosi del vedere, da una ridefinizione sostanziale del rapporto tra il pensiero e le immagini, tra il soggetto e il visibile. Alla luce di un mutamento del regime di percezione che ha investito nella modernità industriale l'intero epistema occidentale e che si è incancrenito proprio con l'egemonia del mondo virtuale. Nel digitale, infatti, l'esistenza di milioni di persone appare come una visione sinottica e simultanea, uno smisurato schermo senza più margini, dove giustapporre o collegare tramite immagini, vere o false, poco importa, gli avvenimenti più disparati, frammenti di vita e di simulacri. Una superficie multimediale su cui i fatti, i commenti sui fatti, le fantasie sui fatti, vivono in un tutt'uno impossibile a districarsi. Nell'immagine non si cerca che la prova della propria opinione, quella inconfutabile della propria posizione, in un gioco vorticoso ed entropico che non risparmia nessuno, neppure coloro i quali pensano di aver capito il funzionamento degli algoritmi e le dinamiche del web. Ecco perché un pulviscolo di consapevolezza potrebbe essere quello di continuare a riflettere su ciò che accade anche nella nostra prossimità. Parliamo di un tentativo di presenza, certo minimo, ma anche una prospettiva da mantenere, di non abbandonare l'idea di testimoniare la realtà che si attraversa o che ai noi a volte ci investe, per non dislocare la nostra presenza nel mondo dell'apparato digitale con la sua agenda di notizie. Ecco perché parleremo oggi dunque di un evento che si terrà qui a Torino a brevissimo, organizzato dalle peggiori falangi della produzione tecnologica globale, che tocca anche quindi la guerra, ma che qui a Torino vede una grossa conferenza che si terrà fra 15 giorni, che è l'Italian Tech Week. Proprio per l'argomento della puntata di oggi, la scaletta musicale sarà a tema. Andiamo infatti verso la colonna sonora, il prossimo pezzo, che è tratto da un fortunato anime del 1995, Ghost in the Shell, che conoscerete, tratto dall'omonimo manga del 1989. È un film d'animazione che racconta di Tokyo nel 2029, praticamente dopodomani, tra umani mezzi cyborg e robot con cellule umane. Comunque la si pensi, un film da vedere con una colonna sonora inquietante e lirica, un po' lamento e un po' inno, forse entrambe. Quindi andiamo a sentirci Making a Cyborg di Kenji Kawai, tratto da Ghost in the Shell. cos'è l'Italian Tech Week? Andiamo a leggere cosa scrivono nel sito. Si tratta di una conferenza tecnologica stimolante per fondatori, investitori e leader del settore per connettersi e imparare. E poi specificano dove si incontrano i migliori leader tecnologici. La terranno qui a Torino, alle OGR, dal 1 al 3 di ottobre per discutere e manipolare gli anni a venire di buona parte di questo pianeta con le proprie tecnologie. Ah, scusate, loro dicono progettare insieme, immaginare futuri possibili. Il più importante tra di loro a parlare, a tenere la conferenza, sarà poco di meno che Jeff Bezos, reduce da il matrimonio a Venezia. A quanto pare non vuole lasciare questo paese e ce lo ritroveremo fra 15 giorni proprio nel capoluogo piemontese. Questo genere di conferenze prende piede a partire da un esempio, quello di TED o di TEDx, che è appunto una maniera per parlare di produzione tecnologica attraverso dei monologhi, molto spesso, in cui si fondono insieme nello stesso parterre quelli che sono capitani di ventura, imprenditori a livello globale o magari gente che fa stand-up comedy o addirittura crede di fare critica, in un tutt'uno che naturalmente sta sotto il grande cappello il grande cappello dell'innovazione. Molti di loro infatti fanno capo proprio a compagnie di venture capital. Ma che cos'è? È un investimento di capitale a rischio, anche detto in italiano capitale di ventura, effettuato da investitori professionali in aziende non quotate in borsa, in fase iniziale di sviluppo, cioè in fase di startup, e con elevato potenziale di crescita, spesso nei cosiddetti settori innovativi. In pratica, i venture capital possono appartenere, anzi nella maggior parte dei casi lo sono, o essere collegati a diversi gruppi di potere, in base alla loro origine, struttura e finalità. Insomma, c'è una grande panoramica di questi capitali. Nella maggior parte appartengono a gruppi finanziari e bancari e saranno proprio loro nella maggior parte dei casi a tenere queste conferenze. Infatti sono legati a banche di investimento, a fondi di holding finanziarie. Uno degli esempi probabilmente più eloquenti è quello delle compagnie di ventura che sono in qualche modo collegate, anche quelle peraltro che saranno qui a Torino, a Goldman Sachs, a JP Morgan o Morgan Stanley, e investono direttamente tramite fondi o indirettamente o tramite fondi satellite. Molto spesso l'obiettivo è quello del ritorno economico oppure dell'acquisizione anticipata di tecnologie o di imprese che vengono rese scalabili, insomma, oppure anche di penetrazione coloniale in nuovi mercati emergenti nel globo. Molto spesso appartengono alle multinazionali del tech, che ne so, come Google oppure come Intel Capital, Samsung, Amazon, e anche qui è il caso di Torino perché Amazon è un finanziatore diretto di questa conferenza. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ci sono anche famiglie di industriali e dinastie economiche come Rothschild o Rockefeller, insomma proprio la creme della creme del mondo, e anche naturalmente Lexor, che è la compagnia di ventura della famiglia Agnelli. Naturalmente qua si tratta anche della preservazione della crescita patrimoniale, dell'influenza strategica di questa elite, super elite globale per il loro rinnovamento industriale, e che quindi organizzano anche queste conferenze come l'Italian Tech Week proprio per andare a vedere cosa sta nascendo in lungo e largo per il globo, per accaparrarsene. Ma non per ultimo, non solamente enti come banche di investimento o come le famiglie più ricche del globo, ma molto spesso si tratta anche di fondi che finanziano quindi start-up e nuove tecnologie, che in realtà sono riconducibili alle elite accademiche o agli istituti di ricerca. Alcuni fondi infatti hanno origine per esempio a Oxford, a Stanford, in cui ex alunni sono diventati di fatto miliardari, e il loro obiettivi, appunto quello della valorizzazione, della crescita degli ecosistemi che sono in qualche modo collegati alle loro risorse umane, ai loro studenti. C'è quindi un panorama in cui il mondo dell'accademia, specie quella americana, è in pratica la testa di ponte per la grande produzione globale di tecnologia. Quindi dicevamo, la terranno proprio qui a Torino alle OGR, e i principali speaker chi sono? Beh, il primo è proprio Jeff Bezos, il padrone di Amazon, e come dicevamo fresco di questo matrimonio per cui si è comprato interamente la città di Venezia. Mannaggia, non se ne vuole proprio andare. Per chi non lo sapesse, Amazon naturalmente è la principale azienda di distribuzione merce, il maggior leader globale nell'e-commerce e in tutta una serie di servizi legati alla logistica e al digital service, oltre ad avere la piattaforma più grossa al mondo insieme a AliExpress, forse quella cinese, e ha tutti i servizi collegati anche allo streaming, a dispositivi elettronici. Sta diventando anche il principale finanziatore delle produzioni di serie e cinematografiche. Oltre ad Amazon, poi, sempre a questa conferenza che si terrà tra 15 giorni qui a Torino, c'è la Exor, attraverso la persona di John Elkann. Per chi non lo sapesse, la Exor è la holding di investimento controllata dalla famiglia Agnelli ed è attiva in diversi settori, non solamente, come viene chiamato oggi, il settore dell'automotive, cioè quello che un tempo veniva chiamato il settore dell'automobile, ma anche negli sport. Non a caso sono i padroni della Juventus, dei media, della tecnologia, della finanza, dell'innovazione e anche della comunicazione, e anche loro investono in aziende grandi e start-up tramite quelli che sono i mille rivoli della loro azienda su diverso nome. Chissà se John Elkann dovrà fare una pausa da sui servizi sociali, visto la condanna, per recarsi alle OGR tra il 1° e il 3 di ottobre a parlare. Poi abbiamo molte altre aziende, sempre che poi ricollegandole nell'infinita catena dei nomi andiamo alle banche di investimento, le più grandi banche di investimento globale. Sono un sacco, e forse le altre più importanti sono Microsoft, attraverso lo speaker che sarà Kevin Scott, che è il CTO di Microsoft. Per chi non se lo ricordasse, Microsoft non fa semplicemente i sistemi operativi per i computer, ma è una grandissima multinazionale tecnologica statunitense che sviluppa software, servizi cloud, hardware, sistemi operativi e strumenti di produttività generale, per esempio come Office, e soluzioni per l'intelligenza artificiale, sicurezza e soprattutto le infrastrutture strategiche. Ma perché soprattutto è importante sottolineare la presenza del CTO di Microsoft fra 15 giorni qui a Torino? Intanto perché Microsoft è direttamente collegata ai conflitti in corso. Quello che è documentato che fa questa azienda è il servizio cloud ed intelligenza artificiale per il Ministero della Difesa di Israele, per l'IDF anche. Microsoft infatti fornisce i servizi cloud attraverso il suo servizio Azure e strumenti di intelligenza artificiale al ministro della difesa israeliano. In particolare ha ammesso l'esistenza di contratti che includono software, servizi professionali e cloud e servizi di intelligenza artificiale, proprio per decodificare anche attraverso la georeferenziazione il territorio palestinese e offrire servizi di quello che potrebbe essere un servizio di mappatura del territorio. E soprattutto è emerso dal rapporto con Israele durante questo conflitto che dura oramai da 2 anni, sono trapelati dei documenti che mostrano che l'IDF ha ampliato l'uso delle tecnologie Microsoft in vari contesti per supporto tecnico, e che quindi la guerra a Gaza di fatto ha fornito del nuovo materiale per l'innovazione tecnologica di Microsoft. Inoltre, oltre la guerra a Gaza, Microsoft ha da sempre collaborazioni con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Infatti ci sono patti con il governo americano americano in cui Microsoft è l'azienda preposta a costruire infrastrutture cloud strategiche e sicure per uso militare negli Stati Uniti. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Microsoft è collegata in mille modi ai sistemi bellici generali che stanno infuocando il globo in questo momento. Inoltre poi si occupa di varie imprese di difesa su simulazione, esercizi e realtà aumentata anche per far esercitare i soldati che appartengono a eserciti amici degli Stati Uniti. Alcune sue tecnologie come HoloLens o IVAS sono pensate interamente per uso militare o, come dice qualcuno, per dual use, cioè sia per civile che per militare, come se ci fosse una distinzione possibile. Inoltre ha fornito in maniera esplicita il supporto tecnologico all'Ucraina nel conflitto contro la Russia, estendendo il proprio supporto tecnologico in maniera gratuita, cioè cloud, sicurezza o quella che viene chiamata la resilienza digitale, cioè la capacità da parte dello Stato ucraino di rispondere degli attacchi alle infrastrutture digitali attraverso internet, e ha fornito questo servizio all'Ucraina a partire appunto dalla guerra che sappiamo essere iniziata nel febbraio del 2022, almeno la sua fase più esplicita. In realtà la guerra va avanti da molto tempo tra Ucraina e Russia. Un servizio che serve appunto per proteggere le infrastrutture critiche da attacchi informatici. Inoltre Microsoft è stata accusata, soprattutto negli Stati Uniti, di essere in qualche modo il servizio di controllo e di pervasività nei servizi informatici degli statunitensi contro le proteste interne. Insomma, chi più ne ha più ne metta, ce n'è per tutti. E poi si va avanti in questo elenco infinito di personaggi che vengono soprattutto dagli Stati Uniti, ma non solo, e che appunto guardano al futuro per cercare di implementare tutti i servizi, soprattutto quelle delle istituzioni europee, attraverso i servizi forniti dall'intelligenza artificiale prodotta nella Silicon Valley. Poi non mancano anche delle aziende altre come Fastweb o Vodafone. Insomma, si parla in generale all'interno di queste conferenze di come gestire tutto, dalle istituzioni ai servizi, al rapporto tra cittadinanza e Stato, e anche i servizi stessi della cittadinanza, attraverso l'implementazione di ciò che viene prodotto all'interno delle loro aziende, cercando in qualche modo di organizzare il globo attraverso le macchine, il machine learning, attraverso l'intelligenza artificiale, creando un mondo separato di cui loro hanno completamente le redini. E proprio per questo, proseguendo con la selezione musicale, andiamo verso la colonna sonora, anzi una delle tracce di un film culto tutto americano, guarda caso, che non poteva che essere Matrix del 1999. Andiamo a prendere uno dei primi pezzi che si sentono nel film, ed è un pezzo che si sente quando Neo dorme sulla scrivania e ha le cuffie, poco prima che al PC compaia il messaggio di seguire il coniglio bianco. Dalle sue cuffie esce un groove che è quello dei Massive Attack con Dissolve Girl, che andiamo adesso ad ascoltarci. Abbiamo parlato finora di quelli che sono gli ospiti, cioè conferenzieri o come si dice oggi gli speaker, ma questa Italian Tech Week che si terrà alle OGR sarà forse l'edizione più grande di sempre, non solamente per gli ospiti ma anche per la quantità di eventi correlati. Infatti ci saranno appunto 70 e molti di più in realtà di queste conferenze, poi ci saranno delle masterclass addirittura sull'innovazione, poi ci saranno degli eventi laterali oltre che addirittura dei corsi su come imparare a parlare di certe tematiche, ma la cosa più importante forse è vedere chi sono i finanziatori, i partner, oltre quelli ufficiali del luogo che ospita l'evento, e cioè Torino. Potremmo quindi andare a citare la regione Piemonte, la città di Torino, l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, che sulla scia delle grandi università americane oramai può essere considerata una grande azienda più che di un'istituzione di studio vera e propria. Certo, discorso che si può fare oramai per qualunque ente accademico, ma il Politecnico di Torino in special modo. Poi naturalmente abbiamo il Ministero delle Infrastrutture, la Commissione Europea, lo IAD, comunque parlando di innovazione. Ma gli collaboratori sono molti altri, naturalmente le fondazioni economiche della città come la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, la Fondazione della Compagnia di San Paolo, alcune parti delle commissioni europee, il Ministro della Cultura. Una cosa che un ente che in qualche modo colpisce di trovare tra gli sponsor, se andate a vederli, è la Repubblica dell'Estonia. Vi chiederete perché? Beh, perché la Repubblica dell'Estonia ha investito in una cosa molto particolare che si chiama e-residency, che sarebbe la cittadinanza virtuale. In pratica, al giorno d'oggi è possibile comprarsi la cittadinanza dell'Estonia come un pacchetto di servizi che viene fornito chiunque tu sia. Basta naturalmente che abbia la possibilità di comprarti qualcosa come la cittadinanza, proprio per cercare di capire come siano cambiate le vecchie categorie politiche, come stia cambiando anche il concetto di cittadinanza. Ma non solo, perché tra i partner naturalmente andiamo poi ad andare nel bello e andiamo a trovare infatti la stessa Amazon, Eni, Fincantieri e poi tutte le grandi banche o assicurazioni, Generali, Intesa San Paolo o Lavazza, oppure le aziende come L'Oreal, ma soprattutto andiamo a trovare delle multinazionali della guerra come Leonardo, sempre in prima battuta come ente tecnologico di rilievo tutto italiano, e poi naturalmente Philip Morris, Stellantis, che è presa nel vivo anche delle sue tecnologie dell'automotive attraverso la figura di John Elkann, Tim, e poi naturalmente anche i media partner come Jedi o Sky TG24, addirittura Forbes. Stiamo parlando quindi di un evento che nasce con delle grandi pretese negli anni scorsi, ma che in questo anno trova proprio il fior fiore della feccia globale, dei padroni globali, tutti presenti qua a Torino fra 2 settimane e tutti a parlare di intelligenza artificiale che è una delle maniere per simulare i vari settori di guerra che portano avanti contro la popolazione, anche quella diretta, come quella che si vive a Gaza o nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un evento che si terrà proprio qua, un evento che fa specie per come sembri, come si presenti semplicemente come qualcosa di tecnico, ma che in realtà vede tutti costoro a parlare effettivamente di come impossessarsi e di come portare avanti la colonizzazione non solamente delle infrastrutture europee, perché di questo si parlerà specialmente di scuola, di come trasformare la scuola in Europa, di come cambiare in qualche modo l'assetto di istituzioni ancora indietro rispetto a quello che è il loro panorama valoriale, a quello che è la loro idea di progresso. Bisognerà stare attenti a quello che diranno e cercare anche di decodificare l'ideologia, perché dietro ai progetti di costoro si gioca, ahi noi, il nostro futuro. Andiamo ancora con un pezzo sul solco delle tecnologie e dei futuri distopici, sempre in linea con questa tematica della trasmissione di oggi, e andiamo ad attingere dalla tracklist di una chicca cinematografica di ben 2 anni precedente a Matrix. Stiamo parlando di Nirvana di Salvadores, che è del 1997. Beh, chi non lo avesse visto deve correre a vederlo, perché è un film di genere cyberpunk che anticipa con ancora più originalità i temi di Matrix e ci unisce anche un po' di critica sociale in salsa italica, con una parlata in barese di Sergio Rubini, una battantuono in grande forma attoriale e un improbabile Christopher Lambert, che dire, insomma, guardatevelo. Questa è Whether It Is. Buon ascolto. If you're ready, start. I love it.
anyway. I'm lost and I'm gone. I'm gone, I'm a loss anyway. I'm lying, I'm lost and I'm gone. I'm gone, I'm a loss anyway. I'm lying, I'm lost and I'm gone. I'm gone, I'm a loss anyway. I'm lying.
Come dicevamo, quindi questa serie di conferenze sarà principalmente basata sul tema dell'intelligenza artificiale, sull'impatto e anzi sul cercare di implementarla ancor di più in sanità, economia, nei media, nella robotica, in ogni selezione. Peraltro, se parlassimo dell'algoritmo dell'insegnamento attuale, sta di nuovo montando la protesta perché ha di nuovo sbagliato, per esempio, l'assegnazione in Piemonte, ma tant'è, magari ne parleremo in futuro. E poi si parlerà anche dello stato dell'ecosistema del tech italiano per far crescere questo settore, e anche ci saranno degli esempi dell'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno della scrittura, anche nel settore legale. Ma in particolar modo volevo un attimo soffermarmi su quella che si pensa che sarà la conferenza di Jeff Bezos in questi 3 giorni a Torino, e cosa farà, con chi parlerà e quali temi toccherà. Sarà l'ospite d'onore e avrà un dialogo, manco a dirlo, con John Elkann. Il suo intervento sarà nel palco principale, parlerà naturalmente di intelligenza artificiale, qualunque cosa voglia dire, sugli impatti degli scenari futuri nei settori strategici, e soprattutto il suo contributo sarà nei campi della tecnologia dello spazio, dato che è fondatore di Blue Origin, il progetto di andare nello spazio che ha lanciato e che ha visto anche sua moglie, oltre ad altre starlet hollywoodiane, partire per lo spazio così per farsi una gitarella e salutare i bambini a casa, anche del clima, e attraverso la sua il suo miglioramento secondo costoro attraverso i sistemi tecnologici. Poi andrà naturalmente a parlare di quale sarà l'impatto all'interno del mondo del lavoro dell'intelligenza artificiale, proponendo un discorso di cavalcare l'onda, così infatti si chiamerà il suo intervento, cavalcare l'onda delle possibilità, delle magnifiche sorti e progressive che saranno lanciate appunto attraverso l'intelligenza artificiale. Beh, tutto questo proprio nel capoluogo torinese fra 15 giorni, una bellezza respirare la stessa aria urbana di costoro, così è questo mondo del 2025. Per concludere, andiamo a sentirci ancora un pezzo per oggi e io vi saluto qui. Ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30 e andiamo a sentirci sul finale una canzone che viene da una pellicola recente che si chiama Crime of the Future di David Cronenberg del 2022. Forse il meno visionario e il più didascalico di quelli girati dal regista canadese, che però mantiene uno sguardo interessante su un mondo postumano tra chirurgia, un'evoluzione e mutazione. Ci sentiamo quindi Clinic, che è composta da Howard Shore per appunto David Cronenberg. Buon ascolto e buona serata a tutti e a tutte.